Signore, aiutaci.
Vorrei leggerti un messaggio da parte di Silvana su questa notizia.
Silvana.
Dice: carissimi, voglio informarvi che il nostro governo sta rallentando con i vaccini dopo l'obbligo imposto ai sanitari. Adesso sta dicendo che i vaccini non ci sono, non vengono consegnati. Non è strano? Se prendiamo la notizia dei container che ufficialmente dovrebbero servire per le emergenze sanitarie e la visione di fratello Giuseppe che li ha visti come prigioni, è anche un'informazione che ho avuto in questi giorni, che diceva che i vaccinati presto produrranno virus sempre più potenti, mettendo in pericolo la vita di tutta l'umanità. E anche se consideriamo questo strano stop delle vaccinazioni, qual è la conclusione? A me è venuto un colpo, perché ho un fratello che si è vaccinato e mi sembra di capire che questi container potrebbero essere prigioni di isolamento per i vaccinati. Abbiamo bisogno dei miracoli di Gesù. Per favore, fratello Giuseppe, insegnaci ancora ad attivare questa capacità. Che Dio vi benedica. Un abbraccio a tutti. Silvana.
Sì, Gesù. Quello che ci insegna qua deve essere Gesù. Io voglio imparare così che posso condividere. Ma l'insegnante è Gesù. Amen.
Amen. Quindi dice che il governo sta rallentando con i vaccini. Non è strano questo?
Ma a me sembra logico che stanno rallentando.
No, siamo felici che stanno rallentando, ma come mai?
Felici, ma perché, cioè, insomma, anche i ciechi ogni tanto ci vedono, anche i sordi ogni tanto ci ascoltano. Anche una sveglia, un orologio rotto ti dà l'orario giusto due volte al giorno. Cioè, dopo è più di un anno che torturano tutti, perché ormai... E anche gli anticristo si stanno rendendo conto della ridicola ubriacatura che hanno seguito occhi chiusi, sai, i diktat, gli ordini delle multinazionali e delle multibustarelle, capito? Che le multinazionali vanno avanti a bustarelle. Com'è che entrano le cose anticristo nelle nazioni, come i cibi modificati, l'arancia senza semi, l'uva senza chicchi, senza semi? Perché? Perché vogliono schiavizzare i popoli a dipendere da quelli che hanno brevettato questi nuovi semi mostruosi. E i politici le fanno entrare? Perché bustarelle. Bustarelle. E allora anche i ciechi, cioè, possono intravedere delle ombre, no? E le ombre che intravedono sono... Che ombre stanno intravedendo? Ombre di perdita di poltrona, di crollo elettorale, le prossime elezioni.
Ah, non è che sono preoccupati per la salute dei cittadini?
Ma non gliene frega assolutamente niente. Loro hanno il paradiso alle Bahamas. Mm. Un politico corrotto ormai c'ha già la sua banca alle Bermuda, alle Bahamas, con le prostitute pronte, no? Per non so, i pedofili, non so, che oggi sono gusti strani. Cioè, i politici, cosa vuoi? I politici al microfono sono degli attori perfetti, capito? Credi a me, prendimi in parola, te lo giuro, orbo degli occhi tuoi. E questo è così che loro ragionano. Io dico... che hanno solo paura di perdere le elezioni e basta. Hanno capito che se questi vaccini sono peggio della malattia. Peggio della malattia sono. Beh, cioè, era meglio prima. Ho visto la trafila delle notizie qua. Una casa per anziani, nessuno ammalato, li vaccinano perché gli vogliono così bene, li amano così tanto. Appena vaccinati tutti, è esploso la pandemia nell'ospizio. E come è entrato coi vaccini. I dottori in Africa dicono: toglieteci il vaccino. Non si può, ormai il pesciolino è all'amo, non scappi più. Molti dottori dicono: gli effetti dei vaccini si vedranno solo fra 5-6 anni. Caro mio, si salvi chi può, ragazzi.
Amen. Silvana dice: a me sembra di capire che questi container potrebbero essere prigioni di isolamento per i vaccinati.
Per i vaccinati?
Sì, cosa pensi
tu? Cioè, metti
tu?
I vaccinati dentro nei container? Ma non credo che i container, prigioni perfette, non ci sono migliori, non ci sono prigioni migliori dei container. Ferro pesantissimo. Non credo, piuttosto credo che questi container saranno prigioni per chi infrange queste orribili leggi, chi protesta. Cioè, se noi vediamo la Cina maoista di oggi, sta insegnando al mondo il suo metodo molto spiccio, orwelliano, diciamo. Cioè, la Cina in 448 sta rieducando milioni di cittadini. Attualmente i cristiani sono decenni che li uccidono, li perseguitano, eccetera. Però si sono calmati un po' perché vedono che con più li uccidono, con più si moltiplicano, perché la malvagità di un governo provoca il popolo contro il governo. E allora si stanno un po' calmando. Stanno cercando di avere una parvenza di legalità contro i cristiani. I musulmani, loro hanno un modo diverso, e loro i musulmani, non, niente, loro li arrestano, hanno mandato più di 1 milione ad essere rieducati. E si chiamano gli uiguri questi qua. E li rieducano in massa. Capito? E con i container anche l'Italia e l'Occidente sta imparando dai cinesi. Cosa sono i container? E sono un po' come i campi di concentramento, i campi di rieducazione dove manderanno quelli che si ribellano. Capito? Guarda, io ho trovato un articolo su questo, sulla Wikipedia.org, c'è
sì.
Genocidio degli uiguri. Vuoi leggerlo? C'è un paragrafo.
Genocidio culturale degli uiguri,
cioè da parte dei cinesi.
In particolare è stata evidenziata la concentrazione di uiguri nei campi di rieducazione sponsorizzati dallo Stato, stimata in da 1 a 3 milioni di persone su circa 11 milioni di uiguri presenti in Cina. E la repressione delle pratiche religiose e culturali uigure, l'indottrinamento politico, i gravi maltrattamenti, eccetera.
Oh. Quindi 1 a 3 milioni su 11 milioni è come dire 20-30% della popolazione islamica.
Wow. Ai.
Perché alla Cina non gli interessa il Dio cristiano o il Dio islamico, loro hanno già il loro Dio. Mm-hmm. L'ateismo è un Dio, Marx, eccetera. E loro non vogliono avere concorrenti. Il comunismo deve adorarlo come Dio. Perché il comunismo non vuole religioni, non vuole Dio? Perché il comunismo vuole essere Dio. Infatti è così diabolico questa ideologia marxista che comincia col socialismo e tutti sono contenti. Io sono a favore del socialismo. Il problema è che è un trucco, perché dopo aver aiutato i poveri, cosa giustissima, va bene, ecco che passano al socialismo. Si tolgono la maschera ed ecco che i bolscevici che sembravano umanitari diventano stalinisti. Va bene. E allora adesso stanno perseguitando da 1 a 3 milioni di persone. Guarda che sono tanti 3 milioni.
Sì, sì.
Sono una popolazione di 11 milioni. Quindi questo qui, quel che sta succedendo adesso, è un atto, diciamo, di genocidio. Di cosa? Il genocidio non tanto delle persone, va bene, ma un genocidio delle culture nazionali. Assistiamo in questo momento a un genocidio culturale mondiale. Perché? Perché serve. A cosa serve? Preparazione per l'avvento dell'anticristo. Ecco, cosa serve distruggere le culture? Perché le culture è una cosa da rispettare. Tu sei islamico, sei un cristiano, rispettiamo. No, l'anticristo non rispetterà nessuno. Io sono Dio e tu adori me, dirà l'anticristo. E se non mi adori, Apocalisse 13:15, cosa dice? Saranno uccisi. Quindi, la Chiesa mondiale ormai è diventata un sarcofago in via di seppellimento. La sola cosa che potrebbe contrastare questo è l'ideologia cristiana di Cristo. Ma la Chiesa ormai ha fatto karakiri e si sta suicidando, sta aprendo le porte alle perversioni sessuali, eccetera. E il diavolo ha potuto mandare il suo untore. L'untore è quello che va in giro a infettare. Un untore argentino che cos'è che sta facendo questo? Sta dando le ultime esequie e l'estrema unzione alla Chiesa mondiale, perché alla sua Chiesa si stanno unite anche molti protestanti adesso. Quindi, guarda, niente ormai può fare dirottare, assolutamente niente, può fare sviare il Titanic dal mondo. Sta arrivando il grande politico mondiale, tutti i segni lo indicano, cioè l'anticristo, e lui, io lo vedo nel suo ufficio personale dell'inferno, nel suo regno infernale, e lì è lì che sta provando il copione che gli ha dato il regista, il suo direttore, che possiamo chiamarlo il signor L. Ucifero, direttore di prosa. E l'anticristo sta provando il copione. Prima che Obama fosse eletto, ha memorizzato tutte le risposte come quando doveva fare la patente. Tutte le risposte, e ha vinto, perché è tutto memorizzato, le risposte migliori. È così che quando lui spunterà nel mondo, lui sarà così preparatissimo, avrà tutte le risposte, le risposte che la gente aspetta, che vuole, sì, che desidera. Sì, sì, sì. Anzi, il mondo resterà, andiamo a Apocalisse 13, resterà meravigliato il mondo. Apocalisse 13 dice, il mondo sarà meravigliato dalla bestia, cioè l'anticristo, perché lui avrà una tale dialettica e tale prometterà tale utopie, cioè come tutti gli imbroglioni falsari, cioè le politiche false le riconosci, che promettono cose che nessuno ha mai visto, non ti hanno mai dato, non hanno mai funzionato, però funziona nella zucca quadrata nella dialettistica, no? Marx parlava molto è lui che sta mezzo sta dialettica, cioè nel linguaggio dell'imbroglione politico. L'utopia, ecco, che diventa realtà, un po' come questi imbroglioni, professori falsi, falsari, imbroglioni, che presentano l'evoluzione come se fosse una scienza, falsi imbroglioni. L'unica cosa vera che dicono è che è una teoria, e se è una teoria perché la insegno come scienza? Va bene, la scienza vera è scienza falsa, evoluzione scienza falsa perché non si può dimostrare, la scienza vera non è vera se non è dimostrabile, la scienza vera dice niente viene dal niente. L'evoluzione dice sì, tutto è venuto dal niente. Quindi, come vedete, già cominciano a imbrogliare subito all'inizio. Comunque, no, oggi non parliamo di evoluzione. Hai trovato Apocalisse 13?
Sì.
Guarda, leggi, allora verso 1 dice, la bestia che io vidi, verso 2, il dragone le diede...
La bestia che io vidi, il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità.
E tutta la terra
meravigliata andò dietro alla bestia.
Appena spunterà l'anticristo, il mondo sarà meravigliato. Quando è spuntato l'anticristo Hitler o Mussolini, gli italiani erano, molti, non tutti, prima erano 22% i fascisti, poi sono diventati il 65%, quando ha visto che Mussolini funzionava, e allora andiamo col vento. E meravigliati, questo Mussolini, lì col piccone che picconava, lui era attivo, in gamba, eccetera. Grazie, John, do me a favor, can you open this curtain, please, and get some light here, thank you. Scusate, Giovanni mi apre la tenda, qua, così che fa... Facciamo entrare un po' di luce, perché sai, a volte il sole viene, vai, viene. Angela,
yes.
Senza interruzione, andiamo avanti. Allora.
Apocalisse 13, verso 4.
Ecco, cioè no, fammi finire la frase. Quando il mondo ha visto che Mussolini e Hitler, cioè il mondo qui, il mondo germanico, il mondo italiano, ma anche quello romeno, ungherese, spagnolo, austriaco, un sacco di nazioni si sono uniti a Hitler o lo hanno sostenuto, diciamo, con la cultura e tutto. E così, quando verrà l'anticristo, e sarà, tu non vuoi che il diavolo abbia imparato da Hitler e Mussolini?
Sì.
Quelli là gli hanno insegnato qualcosa anche il diavolo, quei due lì. Capito? E lui, l'anticristo farà così. Vabbè, tu come, quando vai a pescare cosa fai? Dici, oh, che pesci vuoi pescare? A me hai comprato canna da pesca tu, Angela. Io ho comprato canna da pesca perché i miei figli come fanno la zucca
no.
così, comprato zucca da pesca, gli ami, eccetera. E allora l'uomo che mi vendeva gli ami diceva, che pesci devi pescare? E io dico, ma non so quelli che trovi. E no, dimmi che pesci. C'erano esche che erano più grandi del pesce. Ho detto, questo qui cos'è? Pesce cane, cosa peschi con questo? Ah, questo qui è per eccetera. Insomma, devi scegliere l'amo e la pesca. Cioè, il pescatore cosa fa? Prima guarda che pesci deve pescare, poi va al negozio e dice, mi serve un amo per i pesci così.
Tu hai fatto il contrario.
Mi serve per il baccalà, mi serve un amo. Ah, allora per il baccalà, allora merluzzo qua, sì, prendi questo. Sì. Quindi, cosa fa l'anticristo in questo momento? È lì nella sua, nel suo ufficio senza aria condizionata, un ufficio molto caldo. E, si è rotto il riscaldamento e adesso fa solo caldo, non si può più regolare. È lì che sta provando il copione come imbrogliare la gente. A tu, se ti piace la perversione sessuale, anche io. Te ti piace marxismo, anche io. Fascismo, vediamo. E che altro? Che adesso mi sembra che in Italia hanno proibito il fascismo, perché arriva un fascismo diverso, che sarebbe il comunismo, eccetera. Fascismo e comunismo, attenzione, vengono tutti e due dal socialismo, da Marx. Quindi è inutile proibire il fascismo perché mi ha fatto un po' di milioni di morti e a consentire al comunismo che ha fatto molti più milioni di morti. Capito? Allora l'anticristo verrà e parlerà la lingua del mondo. Cosa vuoi? Il divorzio? Libero. Aborto? Quanto ne vuoi? Droga? Liberalizziamo un po', sufficiente per rovinare le famiglie. Che altro vogliamo qua? Qui c'è gente che non vuole lavorare, diamogli quattro soldi. Gente che non vuole lavorare neanche se glielo dai. Non disoccupati veri, disoccupati spontanei. E insomma, lui darà immigrazione, avanti con l'immigrazione, spingere il più possibile, perché così mischiamo tutto, così non si capisce più niente, arrivo io, metto quattro leggi marziali, mando tutti con gli uiguri in Cina, chi si lamenta, e lì ci pensano i cinesi a rieducarli. E siccome il biglietto costa troppo mandarlo in Cina, mettiamo dei container usati, per favore, riciclati, e li chiameremo roulotte. E lì, capito, lì però roulotte speciali che si entra non si esce, no? E lì le rieduchiamo. Quando cominciano a parlare politicamente corretto quello che i media dicono, possono uscire e poi li controlliamo. Quindi questo è il piano. Avanti con Apocalisse 13, verso 4, no?
Sì. E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia.
E adorarono anche la bestia.
E adorarono la bestia dicendo...
Chi è simile alla bestia?
E chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie.
Ok, chi può combattere contro di lei? Cioè contro la Russia, la Cina, nessuno. Perché questa scrittura verso 4 io l'ho collocata dopo la distruzione dell'America. Avanti.
E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo.
Ok, c'è una Roma che con la Pacciamama sta già bestemmiando Dio. 7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Perché ha tolto tutte le culture... E non ci saranno più tribù, popoli e nazioni, perché sì. Ci sarà solo una cultura,
sì.
La multicultura,
tutto
che non esiste, è un'invenzione, è una teoria nella zucca del diavolo, multicultura non esiste, va bene, ci saranno solo culture che si lotteranno e si odieranno per sempre, poi arriva Gesù e ci pensa lui. 8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato.
Quindi se è scritto nel libro della vita dell'agnello, tu sei la sposa di Cristo, non potrai in nessun modo, ma manco se ti torturano, adorare il diavolo, a prendere il marchio. Perché, Angela? Perché lo Spirito Santo ti protegge, perché Gesù ti aiuta. Perché gli angeli saranno lì,
amen.
Alleluia,
amen.
Perché dice Giovanni 10, 28, 27, 28, dice io do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Perché? perché le mani di Gesù ti proteggono. E non puoi, ma, non puoi perdere la vita eterna neanche se ci provi, perché Gesù ti protegge. Alleluia.
Amen. Grazie.
E le mani di Gesù sono abbastanza potenti da proteggerti. Lui è l'onnipotente.
Grazie, Signore.
Amen, amen, amen. Quindi, grazie Signore. Guarda, io credo che Hitler e Mussolini hanno veramente mostrato come si imbrogliano non le persone, ma i popoli. Cioè, velocemente, facilmente, si sono infagottati nazioni suppostamente intelligenti, come Germania e Italia. Se li sono infagottati come hanno voluto, in Germania usando la mentalità tedesca, l'efficienza. Noi siamo i più grandi soldati già prussiani e potenti e noi siamo i migliori combattenti al mondo. E più o meno lo sono, a versare sangue non scherzano. In Italia, non ne parliamo, noi siamo discendenti dalla lupa, noi veniamo da Cesare, noi bla bla e bla bla, gli italiani, wow, ci hanno detto, oh, suona bene però, andremo in Africa, Abissinia, Libia, in Albania, la Grecia e rifonderemo l'impero. E allora ho messo in mare le bagnaruole, sono andate, non sempre perso, quasi dappertutto. E i maestri della guerra, i tedeschi, sempre andato a tirarlo fuori dai guai. Non so chi ha visto il film Italiani brava gente. Era l'ho visto su YouTube, lì è gratis, basta cliccare, lo vedi. Italiani brava gente, e si vede la differenza tra tedeschi e italiani. I tedeschi ammazzavano tutti. Gli italiani invece curavano anche i nemici e difendevano anche i poveri russi, quei dalle angherie dei tedeschi. I tedeschi, loro Achtung, sparare, fucilare anche le giovani donne, fucilare, perché noi siamo tedeschi. Quindi è una mentalità. Ci sono le pecore in Germania, per l'amor di Dio, però la mentalità non è, cioè, da lungo tempo questi qua hanno abbandonato Lutero e il cristianesimo e sono rimasti pochi cristiani, purtroppo. E comunque, dicevo, se Adolfo e Benito hanno potuto così velocemente imbrogliare i loro popoli, io immagino che per l'anticristo che verrà, con la sua perfetta sapienza satanica, parlando al mondo tutte le lingue che al mondo gli piace ascoltare, cioè abbiamo detto prima, no? Perversioni sessuali, droghe libere, più diritti ai criminali, più soldi a quelli che il lavoro lo rifiutano, parlavamo di questo. Quindi se tu parli questa lingua, il popolo ti serve. Quindi, però, mentre danno soldi a chi non vuole lavorare, non dico chi non trova lavoro, quando trova lavoro bisogna aiutarlo, ma gente che proprio non vuole lavorare, quando gli offri lavoro. Però mentre aiutano chi non vuole lavorare, stranamente licenziano chi lavorare vorrebbe. Ecco, quindi voglio parlare di questo. E poi alla fine, capito, insomma, mi aspetto che presto viene questo qua, viene questo grande politico. Va bene? E cosa il regalo più grande che questo grande politico, la bestia, l'anticristo, farà al mondo? Dirà, io mi aspetto io, e poi questa è un'idea mia. Però secondo me è basato su Apocalisse 13, vai 15 al 18 e vedi, parla del marchio della bestia. E io credo che l'anticristo, e anche prima che viene lui, saranno così magnanimi questi dominatori delle banche e dei media, che diranno, va bene, ci avete convinto, abbiamo deciso di essere misericordiosi. Dice, vi consentiremo di uscire di casa, evitare le siringhe da elefante, le siringate, però dovete prendere solo un piccolo microchip. Con microchip vi perdoniamo tutto, uscite di casa, evitate i vaccini a siringa, eviterete i tamponi alla cinese. Sai come sono i tamponi alla cinese? Sono quelli che in quel posto che avete già capito dove.
Sì.
Comunque tutto sarà fatto quando viene l'anticristo, nel nome della massima democrazia. Democrazia marca maoista, va bene, logico. Cioè, cos'è democrazia maoista? Partecipare più o meno volontariamente alla rieducazione politica nei containers.
Va bene? Volontariamente, tra virgolette.
Sempre volontariamente, eh sì. Alla rieducazione, forse bisognerebbe dire non tanto rieducazione politica, ma si vorrà dire vacanze gratis. A carico dello Stato, si capisce, perché noi lo Stato viviamo così tanto, no? Quindi vacanze, diciamo così, in campeggi di modello ultramoderno, attrezzatissimi, con roulotte di ultimo modello, che, e qui sai, qui comunicazione per i media prendano appunto, che non bisognerà chiamare containers, va bene? Queste roulotte, qualunque rassomiglianza ai container, è solo casuale.
Sì.
Attenzione ai media, non sbagliarvi quando fate propaganda. Sai, quando Mussolini mandava le veline, mandava queste istruzioni ai giornali. Che non si dica questo, che non si dica quell'altro, sempre dire quest'altro. E così via.
Terribile.
Ce n'era uno che diceva, quando fra pochi giorni sarà il compleanno del Duce, che nessun giornale ne parli.
Ah, sì.
Il Duce deve sempre essere giovane.
Ah.
Perché davvero così, sai? Ho visto un documentario.
Uno.
Insomma, io vedo che quasi tutto è pronto, ragazzi. Perché le corna di questo grande politico, chiamata la bestia e anticristo nella Bibbia, devono spuntare. E allora che non ci sfugga, va bene? La prima cosa, va bene? E che non ci sfugga anche questo dettaglio che adesso voglio parlare, prestare attenzione. Vi ricordate la priorità del signor Draghi? E lui è un pezzo da 90 del nuovo ordine mondiale, Draghi. Cioè appena si è insediato, non votato, ma figurati, votare, non ne parliamo neanche. Referendum, ma è una bestemmia. Quella è roba per gente fuori binario, referendum, ma non se ne parla neanche.
Mm-hmm.
Allora, appena si è insediato questo, il non eletto signor Draghi, uno dei grandi capi dell'ordine mondiale, cos'è che ha detto? Tu devi avere un giornale, la Repubblica deve avere.
Sì.
La Repubblica lì, ce l'hai?
Draghi dice, è ora di cedere sovranità sulle riforme. L'Italia allontana gli investimenti. E Renzi lo applaude. La BCE lascia il costo del denaro allo zero.
Allora, il punto è questo, no? Che la cosa che interessa a Draghi, va bene? La cosa che interessa a lui è di che l'Italia ceda alle autorità, che l'Europa ceda autorità, che il mondo ceda autorità, perché sta arrivando l'anticristo e vuole essere la sola, unica autorità. Non vuole autorità di nessuno, né di un pastore, né di un prete, né di un padre. Non vuole patriarcato, non vuole niente, non vuole chiesa. Lui vuole essere Dio. E gli altri tutti come un tappeto sotto di lui. Il mondo si sta preparando a questo.
Sì.
Il mondo si sta preparando a dargli un mondo, offrirgli su un piatto d'argento, senza autorità religiosa, etnica, tribale, niente, capito? Una cosa che spicca è che sono contro il patriarcato, il diavolo sta usando il femminismo per quello, lui c'è sempre una tattica per qualunque cosa. Patriarcato è per il diavolo una bestemmia, perché in famiglia il padre è l'autorità che tiene tutto in riga, il diavolo non vuole tutto in riga. Vuole tutto in confusione, uno che prende droga, l'altro guarda la TV, l'altro è ipnotizzato con lo smartphone, quell'altro se ne va con la moto, quell'altro che va a fare adulterio, perché no, è libero. E così crolla la famiglia. E quale sarà l'unica autorità nel mondo? Il diavolo, l'anticristo. E sarà così per 3 anni e mezzo, tranne che per noi che saremo alla macchia, saremo nei monti, sulla foresta, proteggendosi da questi nuovi nazisti, ripeto, Amen. Va bene?
Amen, sì. E Silvana diceva infatti che abbiamo bisogno dei miracoli. Per favore, fratello Giuseppe, insegnaci ancora ad attivare questa capacità di ricevere miracoli di Gesù.
Beh, io posso insegnare quello che ho imparato, non è che io ho segreti, Comunque, dolce Silvana, grazie, ti ringrazio. Non io, comunque, ma Gesù ci insegna a cosa fare in questo momento. Gesù, in Giovanni capitolo 14 a 17, questi capitoli, ha preparato i suoi discepoli alle terribili persecuzioni che sarebbero avvenute. Quindi quando Gesù sapeva che lo avrebbero catturato e crocifisso, ha preparato i discepoli a quello che sarebbe avvenuto. Mentre il diavolo e i suoi anticristo, i suoi media ti dicono seguite noi, tutto andrà bene, Gesù dice alt, seguite me e saranno persecuzioni, sarà tribolazione. Gesù è onesto. Viene il regno di Dio, ma prima ci sarà quello del diavolo. Ci sarà la resurrezione, prima ci sarà la crocifissione. Regnerete con me nel regno di Dio, ma prima sarete perseguitati. Gesù è la verità, non è qua per compiacere a nessuno. Ti ho dato
Amen.
Due scritture, se non mi sbaglio.
Sì, Giovanni 16, 1 e 2. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio.
Capito? Ripeto, vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Perché? Perché il diavolo manderà dei falsi pastori, falsi preti, falsi cristiani a dirvi che tutto va bene, quando invece non tutto andrà bene, ma ci saranno persecuzioni, ci saranno tribolazioni, ci sono stati martiri tribolati per 2000 anni, a tutto un tratto i falsi profeti cristiani dicono tutto a posto, si volta pagina, Dio ha cambiato stile. Dove è scritto? Nessuna parte, ve lo dico io, sono un profeta. Adesso, Vangelo di prosperità, avete letto nella Bibbia che Gesù dice sarete perseguitati, ma io vi dico, Bibbia numero 2, marca falso profeta, io vi dico, Vangelo di prosperità, accumulate soldi, Dio vi ama, cominciando con le mie tasche, parentesi chiusa. E questo è come il diavolo è entrato nelle chiese, li ha corrotti praticamente. Magia, prosperità, soldi, eccetera, e rapiti prima della tribolazione, non c'è nessuna scrittura, ma chi se ne frega delle scritture? Ve lo dico io, sono il pastore. E il falso profeta è entrato, e i poveracci che gli battono le mani, l'ho vissuto io sulla mia pelle, sono andato a predicare in una chiesa, e il pastore mi fa, predichi il rapimento, sì. Nel senso prima o dopo la tribolazione, io già ero stato già fregato in un'altra chiesa così, gli ho detto, ma io guarda, io leggo le scritture e poi faccio una domanda, mi fa, quale domanda fai? Decidete voi fratelli, prima o dopo? Ah benissimo, così va bene, gli dice, tutti diranno prima. E allora vado lì, gli do un'infornata di scritture avanti e indietro, li passo sulla grattugia, carta vetrata, numero 8, sai, sono pietre grosse così. E alla fine ero dice, caspita, questo è un Vangelo nuovo qui. E sì, si chiama la Bibbia. E adesso, secondo voi, il rapimento, prima o dopo? Tutti dissero, è dopo.
È dopo, ma in ogni chiesa.
C'eri anche tu.
Sì, in ogni chiesa dicevano dopo.
E c'è stata una chiesa che dopo di me è arrivato uno, tutto offeso, è salito sul pulpito e si è messo a gridare alleluia, alleluia, Dio ci ama, alleluia, gridate alleluia tutti, alleluia, Dio ci ama, Dio non vuole che passiamo a tribolazione, io lo sento nel cuore, bla bla bla, e sicuramente lui ci ama, vero, dite amen, amen, e sicuramente non vorrà che noi che rischiamo di prendere il marchio della bestia, logico, logico. E allora la tribolazione, il rapimento e prima tribolazione, amen, e tutti quanti, amen.
Sì, sì, sì.
Mi sono cascato le braccia.
E così anche gli eletti vengono ingannati.
Capito? Se fosse possibile ingannerebbero anche gli eletti. E quel branco di addormentati in piedi che li amo tanto, erano pentecostali, tra l'altro, con lo Spirito Santo. Capito? Tutti a dire amen e battere le mani. Prima a me e dopo a lui.
Sì.
Cioè, chi prende il controllo del microfono guida il gregge come gli pare. A meno che il gregge non è un gregge come io spero e prego e credo nel nome di Gesù sia la nostra chiesa dello Spirito, che ogni fratello non crede a quello che crede perché lo credo io, ma crede a quello che crede perché lo ha letto nella parola. Amen. E se un credito, una gloria, un credito io dovrò avere in cielo, che vi sto insegnando la parola, non vi sto insegnando il pensiero di Mao Zedong, di Mao Tse Giuseppe, i pensieri di Giuseppe, chi se ne frega di Giuseppe, va bene? Vi sto insegnando, voi siete i miei testimoni, a memorizzare, meditare, leggere, studiare, predicare, dare, inculcare alle pecore cosa? Angela.
La parola, le scritture.
La parola e le scritture. Io ho paura di dire una profezia, si chiede sempre a Gesù, dammi molte scritture, Gesù. Perché? Perché io sono un fesso. Io mi sbaglio spesso, anzi testimonia, io mi sbaglio spesso. Puoi testimoniare?
Sì, nelle profezie no, fino adesso non ho trovato problemi. Però durante il giorno, nelle cose piccole, sì, quello sì, ti sbagli come anche noi, come tutti.
Va bene, ma chi è infedele nel poco è infedele nel molto. Se mi sbaglio nelle piccole, poi sbagliamo nelle grosse. Per sì. Questo è che chiedo al Signore di darmi non qualche scrittura, abbondanza di scritture. Ma questi poveracci che io li amo molto, questi falsi profeti del rapimento prima della tribolazione, non hanno neanche un'ombra di scrittura. Niente, zero. Eppure mi mandano parolacce di tutti i colori, ne devo sentire. Però sai cosa reagisco? Compreso c'è uno che mi chiama Giuseppe il Fetente, mi chiama, che io li amo molto, che io li amo, quanto li amo, insomma, non tantissimo, ma un poco, ma cerco, insomma, ecco, cerco. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, quanto sei buono tu, dammi un po' del tuo amore e misericordia, Signore.
Amen.
Cos'è che sta dicendo in 1 Corinzi 10 Gesù? Sta dicendo ai suoi apostoli, ma sta dicendo anche noi, verso 11.
1 Corinzi 10, 11. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Quindi le cose che succedono oggi sono una conseguenza di quello che anche i nostri padri nella fede hanno vissuto e dobbiamo imparare da loro.
Sì, anche Gesù qua diceva, vedete queste cose che non siate sviati, che non siate sviati. Perché? Perché cercheranno di sviarvi.
Mm-hmm.
Vi espelleranno dalle sinagoghe, allora viene che chi vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Vi uccideranno nel nome di adorare Dio. 1 Corinzi 10, 11, leggi.
Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Quindi, capito, queste cose che diceva Gesù è un esempio che dobbiamo prepararci. Quello che diceva Gesù, Gesù Cristo, per aprire le antenne. E lo stesso ieri, oggi, domani, dopodomani, settimana prossima, mese prossimo, l'anno prossimo, il secolo prossimo, il millennio prossimo. Quello che dice Gesù non cambia mai. E lo stesso ieri, oggi, un esempio, dice... Cercheranno di sviarvi, vi cacceranno fuori dalle sinagoghe, dalle chiese, e chiunque vi ucciderà, almeno ucciderà la vostra reputazione, il vostro nome, almeno ucciderà la vostra dottrina, ma arriveranno anche al corpo, qualcuno c'è, crederà di rendere culto a Dio. Va bene, leggi Giovanni 16, 33, per favore.
Giovanni 16, 33. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.
Nel mondo avrete tribolazione. Adesso leggi se è continuato 1 Corinzi 10, 11. Queste cose servono da esempio. Quali? Nel mondo avrete tribolazione.
E sono state scritte per ammonire a noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche.
Alleluia, alleluia. Allora, questa sorella, Dolce Silvana, vi ha fatto una domanda, vedi che qua è diventato profonda, va bene? Tu chiedi, Silvana, come attivare questa capacità di fare miracoli? Benvenuta nel club, stiamo tutti lavorando su quello.
Vero, è vero.
L'insegnamento che posso darti è Matteo 7,7, così dice Angela Memoria.
Chiedete e riceverete.
Cercate e troverete, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. E va bene, e se trovi una scorciatoia per fare miracoli, fammi un fischio che sono interessato. Stiamo crescendo anche noi, imparando anche noi, pregando anche noi, amata sorella. Comunque il tuo desiderio è buono ed è per la gloria di Dio, e per questo sono certo che Lui risponderà a noi. Non solo a te, spero, ma anche a noi. Perché Lui vuole, ed è anzi un comandamento, vai da Marco 16, è un comandamento che noi ci esercitiamo in questo, nel fare miracoli. I discepoli sulla barca che stava affondando con l'acqua dentro la barca, e Gesù dormiva. Immagini Gesù che piede nell'acqua che dormiva. Era veramente, il suo corpo era debole, non era così forte. Fa, maestro, non ti interessa che moriamo? Che maniera di chiedere questo qua? Tu stai sgridando Gesù. Sì, maestro, sì, ma sì. Non ti interessa niente che stiamo, fra poco saremo coi pesci? E Gesù si alza dalla pennichella profonda, una barca che sta affondando, e Gesù si fa una pennichella. Cioè, come dire, il diavolo gli fa un baffo a lui, no? E allora Gesù si alza e dice, che succede? Maestro, qui si affonda, qui andiamo ai pesci. E Gesù schiocca le dita e il diavolo scappa alla velocità ultrasonica. Ci fu bonaccia, calma. E poi cosa gli ha detto Gesù ai discepoli? Ma dov'è la vostra fede? Invece di dire bravi che mi avete chiamato, io vi amo tanto, no, gli ha detto, li ha sgridati. Ma dov'è la vostra fede? Cioè Gesù dice, ma perché non l'avete comandato voi a quel diavolo ad andarsene, quella tempesta, la barca sta affondando. È logico che è il diavolo, no? E perché non lo sgridate? Cosa state lì a lamentarvi? Angelo, non gridare tanto che poi ti va via la voce. Dimmi, John. È arrivato John.
I just thought of something, that when you said that, he said, where is your faith? You sometimes say that it's just so silly when people, the pastors in churches, they say they just teach people and not teaching them to be leaders of others.
Very
they just
good.
Have to stay in their own church. He said, where is your faith?
Very good.
Like, you should have learned to do this by now.
Very
good. Gone, you'll be able to
Very good, John. Go.
Lui dice che Gesù ha sgridato i discepoli quando era nella barca dicendo, ma dov'è la vostra fede? Voi non potete fermare il vento e la tempesta, perché svegliate me? Voi, vi ho già insegnato, voi siete leader, voi potete farlo. Mentre nelle chiese, dice John, i pastori non insegnano alle pecorelle come essere leader, come prendere iniziativa e fare le cose da loro.
Tutto deve passare, non cade foglia che il pastore non voglia, il pastore diventa il collo di bottiglia. E sfido che non esce niente, esce poco. Very, very good, John. Very good point. Sì, praticamente le chiese hanno fallito, sta dicendo John, il fatto è che non hanno addestrato i leader.
Gesù
non ha mai detto di pregare che il Padre mandasse pecore. Mai ha detto Gesù, pregate che vengano le pecore. Le pecore non mancano mai. Dice, pregate che il Signore delle messe mandi operai nelle messe, gente che sa usare la falce, gente che sa come guidare le anime alla salvezza, gente che sa come crescere le anime, gente che sa come creare chiese in casa, gente che sa dire alle pecorelle vai a casa tua e comincia a evangelizzare tua moglie, tuo marito, e organizzate una piccola comunità, una piccola chiesetta in casa nel nome di Gesù Cristo. Ma c'è bisogno di questo. Alleluia. Gloria al Signore. Amen.
Allora, dicevi che per attivare la capacità di ricevere miracoli dobbiamo seguire Marco 16.
Sì, l'ho trovato Marco 16.
Marco 16, sì. 17.
Come si impara a fare miracoli? Marco 16, 17 a 18, cosa dice?
Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno.
Guarda, io nel mio caso ho cominciato a vedere i miracoli dopo che mi sono alzato le maniche, dopo che ho abbandonato le religioni che erano pietrificate nelle dottrine che chiamavano, non chiamavano, ma per loro erano come infallibili le dottrine, capisci? Tu prova ad andare a prendere libri di testimoni di Geova, dallo un mormone e quel mormone dà il testimone di Geova, non l'accetteranno mai, sono infallibili, o perlomeno sono i migliori, la Bibbia non può sussistere senza la dottrina, errore. Non che io mi sentissi meglio di loro, ma quando ho visto che questi qua non camminavano conformi alla parola del mio Gesù, allora io mi ricordo una volta, lavoravo con dei fratelli, e gli ho dato un ultimatum, gli ho detto qua o andiamo alle dottrine della Bibbia o arrivederci, e gli mandavo scrittura dopo scrittura dopo scrittura, niente, era come parlare a una parete, ti ricordi Angela?
Sì, sì.
Era come parlare da...
Scrivevi,
allo scadere di un tempo ho detto guardate se qui non cominciate a ricevere scrittura me ne vado, non evangelizzo più con voi.
Però neanche rispondevano, niente.
Sì, non facevano la risposta. Come si fa a rispondere alle scritture a meno che non ti metti d'accordo? Va bene, non mi piace fare nomi di questo gruppo, no, niente, non faccio nomi. E comunque molti di questi costruivano sulla sabbia di uomini religiosi, di dottrine di uomini, e sulla sabbia sono sprofondati. Comunque preghiamo per loro. E allora, amata Silvana e tutti i fratelli amati che ascoltate,
quindi sta dicendo che dopo che hai abbandonato le dottrine false e non scritturali, dopo hai cominciato a vedere miracoli. Questo ti ha aiutato a lanciarti nella zona dei miracoli.
Sono entrata nella stratosfera dei miracoli. Però ho dovuto abbandonare ogni religione e ogni dottrina umana. Dopo ho cominciato a vedere miracoli.
Anche se sembrava che sei rimasto da solo, abbandonato, con niente fratelli intorno.
Sì, ma ero solo. All'inizio, quando tu neanche mi conoscevi, ero solo. Mm-hmm. Perché sai, c'è sempre nella vita di ogni leader, di ogni cristiano, decisione che puoi solo prendere da solo. Una moglie, un marito, un pastore ti può guidare alla salvezza, d'accordo, posso nutrire perché tu cresca, ma le grandi decisioni le prenderai sempre, sarai sempre solo, come Gesù, come Pietro, come Giovanni. Solo Dio può aiutarci a fare i miracoli. Se vogliamo che Lui ci usi, è questo che questo è quello che io credo, questo possiamo fare. Ci sono delle cose che possiamo fare per provocarci, salire sul trampolino onde lanciarci nella stratosfera dei miracoli. Sono cose che possiamo fare e che Dio ci aiuti a fare. Va bene? Nel nome di Gesù. Adesso c'ho alcuni punti qua che io ho messo insieme, quattro punti ho messo insieme per insegnare a me stesso e insegnare ai fratelli come imparare a fare miracoli, a fare guarigioni miracolosi, come ricevere dal Signore, come ascoltare la sua voce, come ricercare la sua voce, come di poterla discernere. La domanda che ha fatto Silvana è profonda, va bene? E profonda sta sorella, ogni cosa che ha detto è
Amen.
Una sorella profonda. Adesso chiude il suo email dicendo come possiamo fare miracoli. E è facile dire, beh, arrivederci, grazie, nessuno lo sa. No, calma, la Bibbia ci insegna. Beati chi ascolteranno, alla parola, non a me, la parola. Numero uno. Dovete assicurarvi di consacrarvi al Signore interamente, tutti noi. Va bene, questo in base al contratto, c'è un contratto da seguire, che la Bibbia chiama il patto della sua parola nel Vangelo. Allora, ripeto, consacrarci al Signore interamente, primo passo. Naturalmente ricevere Gesù, pregare per lo Spirito Santo, questo qui è non c'è bisogno di dirlo, cioè se non ricevi Gesù lo Spirito Santo, non sei neanche cristiano se non ricevi Gesù. Va bene, lo Spirito Santo è la potenza di mettere in pratica Gesù. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
Quindi questo lo prendo per assunto. Per... Secondo passo. Assicuriamoci di dargli a Gesù il nostro cuore al completo. Dare Gesù il nostro cuore al completo. Dice, ma queste cose io le so, però non le ho ancora fatto. E scusa se non mi arrabbio abbastanza. E poi ti lamenti, non dormo la notte, ho divorziato, non ho soldi, maledizione finanziaria, i miei figli sono zombie al telefonino. Perché tu non hai digiunato, pregato, disperato e chiesto al Signore che aveva la direzione che dovevi andare, ma non sei andato. Magari, forse, spesse volte è così. E allora ti sto condannando? No, ti sto dicendo che devi pentirti e cambiare. Quindi il secondo passo è dargli tutto il nostro cuore. Ma io questo lo sapevo, ma non l'hai fatto. Perché se l'avessi fatto, adesso non avresti questi problemi. Una volta dato il nostro cuore a Gesù, al completo, non mezzo cuore, senza se e senza ma, va bene? E non cerchiamo di non cavarsela dando a Dio la nostra religione, le nostre preghiere religiose, che sono solamente opere della nostra carne. Sto parlando del cuore. Terzo passo, vado veloce ragazzi, terzo passo, ancora due passi ci sono. Per far cosa stiamo facendo? Stiamo imparando a entrare nella dimensione dei miracoli, come imparare a fare miracoli, a fare guarigioni, a guarire le persone che stanno morendo di cancro, morendo di virus, morendo. Stiamo imparando come mettere la mano e bang, guarirli nel nome di Gesù Cristo. Tutti potete fare come me, meglio di me. Passo terzo. Terzariamente dico, attiviamoci ogni giorno a servirlo secondo i comandamenti del Vangelo. Ma queste cose le ho già lette nella Bibbia, Giuseppe, ma non lo stai facendo. Se no, non avresti di queste domande e di questi problemi. Attiviamoci a servirlo secondo i comandamenti del Vangelo, terzo passo. Amen. Io nel mio piccolo, io, fratello Giuseppe, ho cercato nel mio piccolo di enfatizzare questo nel mio corso profetico che ho scritto. Va bene? Non mancatelo. È gratis. Più di così cosa devo fare? Devo pagarvi per spedirvelo. Non posso fare più di questo. Forza ragazzi. Il Signore ci dà da mangiare gratis. Vogliamo mangiare o no? È per il nostro bene.
Amen.
Quindi leggete il Vangelo d'ora in avanti come se fosse la prima volta che lo leggi. L'ho già letto mille volte, sì, però ci sono cose che potresti fare e che non hai ancora fatto. Quarto passo, Marco 16, 15, Atti 5, 42, Giovanni 20, 21. Le ripeterò. Allora, il quarto passo è arruoliamoci nel suo esercito terreno. Dio c'ha un esercito in cielo e c'ha un esercito sulla terra. Va bene, noi quello celeste non possiamo arruolarci, tranne che nello Spirito Santo. Arruoliamoci nel suo esercito terreno e smettiamo di far finta che siamo civili. Non siamo civili, siamo incivili se non ci uniamo al suo esercito. Perché? Perché c'è un esercito del diavolo che combatte Cristo. Vogliamo darci una mossa, chiesa della domenica mattina? Arruoliamoci nel suo esercito, punto 4, esercito terreno. E smettiamola di solamente sognare che quando saremo in cielo, allora entreremo nell'esercito. No, non funziona così. Non sogniamo ad occhi aperti sul domani. Domani, domani, non viene mai il domani. Nessuno è mai vissuto nel domani. Il calendario è una presa in giro. Il calendario è una illusione. Calendario c'è solamente perché la terra gira e il sole sorge, altrimenti non ci sarebbe. In cielo non c'è calendario, Dio vive, gli angeli vivono nell'eterno ora, nell'eterno adesso. E allora non speriamo che domani sarà peggio di oggi. Va bene, diamoci da fare oggi. Perché quando verrà il domani, ci augureremo che non fosse venuto. Diamoci da fare adesso. E teniamo i nostri occhi su Gesù. In che modo? Qui, adesso, di corsa, oggi, e seguirlo sul campo di battaglia. Siamo sul punto 4, fratelli. Arruolarsi nell'esercito terreno. Va bene? Quindi una volta che mettiamo gli occhi su Gesù, il cuore su Gesù, la nostra volontà su Gesù, e allora seguiamolo sul campo di battaglia. Non è di tirare bombe e sparare col bazooka, no. È di vincere quell'anima, vincere la battaglia di quell'anima, vincere la battaglia di convertire quel marito, quella moglie, quel fratello, quella sorella. E se non vogliono convertirsi, che proprio non voglio, andare avanti e cercare altre pecorelle. Quindi deporre, mettere da parte le arpe religiose e prendiamo invece la spada e usiamola e usciamo anche da certe chiese che solo sanno cantare, solo predicare su cose fuori bersaglio, cose belle, cose giuste, ok, e che certo dobbiamo fare, ma che non è che possiamo solo fare quelle cose lì e tralasciando il resto. E qual è il resto? Avanti, Angela. Marco 16:15.
Dice, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Atti 5:42.
E dice, e ogni giorno nel Tempio e fuori, nelle case, predicavano il Vangelo di Gesù Cristo.
Giovanni 20:21.
E Gesù disse loro, pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi.
Va bene? E questi sono i quattro punti, i quattro passi che il Signore mi ha dato. Altri passi potete aggiungere voi tranquillamente. Questi sono i passi che il Signore mi ha dato. Come fare i miracoli, come ottenere i miracoli, come guarire le persone, come guarire noi stessi, come conoscere la volontà di Dio su cosa fare, non domani, non dopodomani, non dopo che Renzi, Matteo Renzi e compagni fanno la politica peggiore di quella di oggi, ma adesso, ora, subito, Gesù in questo momento ci sta parlando, ci sta guidando, ci sta dicendo cosa dobbiamo fare, ci sta dicendo come farlo, ci sta parlando. E il diavolo cerca di intromettersi con idee, virgolette, migliori. Idee del diavolo sono sempre migliori di quelle del Signore. Più vantaggiose nella carne, meno fatica, può dormire di più, mangiare di più, riposate di più, televisione di più, e godete la carne di più. È sempre meglio quello che dice il diavolo, però è una miglioria falsa, bugiarda, ingannevole, che guida alla morte. Alla morte della se non della nostra anima che siamo salvati sul serio, almeno della morte della nostra corona, delle nostre benedizioni, della fruttuosità dei nostri talenti. Occhi su Gesù, fratelli. Dovete guardare a Gesù più della moglie. Ma io sono una moglie bellissima, non posso farne a meno. Devi imparare a guardare Gesù. Ma mia moglie è materiale, Gesù spirituale, moglie o marito. Devi imparare a guardare Gesù. Ma come faccio? Sveglia la mattina, comincia a lodarlo. E come lo seguo? Leggi la parola. E ubbidisci. Comincia dai Vangeli. Ci sono quattro Vangeli, poi c'è il libro degli Atti, mostra com'è che l'hanno messo in pratica. Va bene? E quindi i Vangeli sarebbe la base su come quello che Gesù ha detto. Il libro degli Atti sono gli apostoli che fanno gli atti, le opere. Va bene? E poi avanti con le epistole. Paolo spiega il Vangelo ai Romani, poi ai Corinzi, poi ai Galati, poi agli Efesini, Filippesi, Colossesi. Poi avanti, Tessalonicesi, poi il suo amato Timoteo gli insegna come fare il vescovo, e Tito, e avanti, Filemone, Ebrei, Giacomo. E poi c'è l'epistola di Giacomo, appunto, poi quella di Pietro, di Giovanni. Vabbè, sono tutte spiegazioni dal Vangelo. E alla fine c'è la rivelazione profetica dell'Apocalisse, che, diciamo... Apocalisse dice, vidi una porta aperta in cielo. Quindi sì, Apocalisse è una porta che si apre, così Apocalisse 4, no? Si apre la porta e dietro quella porta si vede il cielo. Chi è la porta? Gesù ha detto, io sono la porta. Quindi attraverso Gesù puoi vedere il cielo. Noi possiamo vedere il cielo. Vuoi sapere com'è il cielo? Lo puoi guardare. C'è una porta aperta, si chiama Gesù Cristo. Apocalisse 4, la porta aperta è Gesù. Io sono la porta. Una porta che nessuno può chiudere. Attraverso quella porta, attraverso quella persona, Gesù Cristo, puoi vedere come è il cielo. E non ti fare distrarre dai falsi profeti, dai pelandroni della domenica mattina, da quelli col cappellino in testa e con la croce attaccata al collo e più fumo che arrosto. Occhi su Gesù e allora cominceranno i miracoli. Allora imparerai, vedrai che tu non potrai mai essere più fedele di Dio. Non puoi essere fedele al Vangelo e Dio non ti usa. Non puoi essere fedele a seguire Gesù e non fai miracoli, non fai guarigione. Impossibile! Alleluia?
Ma no.
Io ci ho messo 40 anni. Gesù mi ha preparato 40 anni per poter, prima che mi dassi il talento di un microfono, una radio, qua tutta per me, una radio, ma è una cosa mai sentita in vita mia. 40 anni però mi ha provato per vedere cosa avrei fatto con questo talento. Ho dovuto dimostrare Gesù 40 anni. E sono stati 40 anni di gloriose cadute nei fossi, gloriosi errori, gloriosi peccati, gloriose disgrazie, gloriosi sbagli. Perché gloriosi? Perché dal profondo di quelle fosse ho invocato il Signore come Giona dal ventre del pesce. La salvezza viene dal Signore. E ogni fossa... Ho fatto 40 anni di fosse. Va bene? Sono pieno di acciacchi, di ferite. Va bene? Una disubbidienza in India. Che è disubbidienza? Che compravo merendine nelle strade. Disubbidienza. Ho preso un'ulcera che ancora mi dà fastidio. Non spazzolavo le unghie dei miei piedi fedelmente e mi sono preso un fungo che ho ancora nelle unghie, mi dà fastidio. Mia moglie è lì che mi aiuta. Va bene? Sono cascato tante fosse, però solo una cosa di buono ho fatto: ho invocato il Signore e Lui mi ha tratto da ogni distretta, Lui mi ha salvato da ogni mio peccato e caduta e inganno, perché mi ama. Perché l'ho promesso, ma non solo perché lui mi ama e lo ha promesso, ma anche perché io l'ho invocato. E, cari figlioli, se non invocate Gesù, lui non può rispondervi. Sì un po', sì ancora viene, ma dopo un po' il Signore dice, se questo qui non mi cerca, non mi troverà. Se non bussa, non potrò aprire. Va bene, fratelli, e così farete miracoli, e così imparerete a fare guarigioni, e così imparerete ad ascoltare la sua voce, quando vi dispererete, quando lo cercherete nel tempo che gli altri non lo cercano. Quando tua moglie, tuo marito, un familiare ti fa perdere la fede, tu continui. Testa dura, c'è il tempo della testa dura. È buono avere una testa dura.
Amen, sì.
La cosa migliore contro il diavolo. Non c'è niente di meglio che Gesù può usare che una zucca dura contro il diavolo. Angela,
Amen.
Dimmi.
Grazie Gesù.
Volevi chiedere qualcosa?
No, volevo solo riassumere per rispondere a Silvana. Che uno pensa che per fare miracoli deve avere una fede speciale o fare uno sforzo sovrannaturale o fare qualcosa di, non lo so, nella sua vita che è diverso. Ma questi punti che tu hai enumerato, come fare miracoli, sono veramente semplici. Sono nella nostra capacità.
E chiunque può fare.
Dare tutto il cuore a Gesù, dedicarti completamente al Signore, ubbidire in tutto quello che puoi, secondo le tue capacità. E poi il Signore farà il resto, il Signore farà il miracolo, non tu. Infatti ogni miracolo di guarigione o altro che abbiamo visto da quando serviamo Gesù è sempre stato Gesù che li ha fatti. Noi eravamo solo lì presenti in ubbidienza senza sapere come fare un miracolo. È Gesù che lo ha fatto. Ma tu fai la tua parte. Sii a cuore pieno, sii nel posto dove lui ti dice di essere e poi lui farà il resto. È veramente più semplice di quello che pensiamo.
Grazie Signore. Cioè, quello che il Signore ci ha mostrato in questi piccoli quattro punti non è cose che devi andare a sederti, a annoiarti anni e anni di studiare teologia degli uomini. L'unica cosa buona è che questi uomini teologi che ti insegnano sono le scritture, nient'altro. Mm-hmm. Purtroppo a volte come il rapimento lo interpretano anche male. Va bene. E questa è l'unica cosa buona, sono le scritture. Bene, se tu ti concentri sulle scritture, vai bene. E lo Spirito Santo poi ti guiderà, ti aiuterà. Nel nome di Gesù, amen.
Ascoltiamo il canto Vedrai miracoli se crederai.
Quante notti noi pregammo senza chiederci se in quel buio fosse già la nostra verità. Paura non avrai, la fede sa proteggerci, la speranza può cambiare la nostra realtà. Quanti miracoli sono tra noi e condividerli tu potrai se crederai. Questo è il tempo in cui sperare via, ed ora sono qui, il cuore è con